Bene, siamo arrivati a Neemia 8, se volete aprire le vostre Bibbie. Neemia 8, bellissimo capitolo, sicuramente qualcuno in mezzo a noi avrebbe avuto piacere di esporlo, però è toccato a me. E così leggiamo i versetti 1 fino al versetto 8. Vediamo se mi viene in mente qualcuno mentre lo leggo. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque e disse a Esdra lo scriba che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva data a Israele. Il primo giorno della settimana il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea composta di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lese il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque dalla mattina presto fino al mezzogiorno in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire e tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Esdra lo scriba stava sopra un palco di legno che era stato fatto apposta. Accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anania, Uria, Chechia e Maaseia. A sinistra Pedaia, Misael, Malchia, Casum, Casbadanna, Zaccaria e Mesulam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava nel posto più elevato, e appena aperto il libro tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen. Alzando le mani, essi inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Odia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Anan, Pelaia e gli altri leviti spiegavano la legge al popolo e tutti stavano in piedi al loro posto. Essi leggevano il libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Bellissimo capitolo e vogliamo passare i prossimi minuti a considerarlo insieme. Per introdurre quello di cui ci parla questo capitolo, questi versetti, vi dico un po' quello che ho visto girando per internet, non ci stupisce ormai, però la solita scena in una, in questo caso, una conferenza cristiana in cui le persone erano venute per essere edificati dalla parola di Dio. E come inizia questa conferenza? Inizia con un uomo che fa pole dancing, balla intorno a questo grande palo, si toglie la maglia e vabbè, rende un po' l'idea di quello che era l'introduzione a questa conferenza. Era una chiesa abbastanza sana, conteneva dei buoni valori, principi, ma in qualche modo si era inserito nel programma della conferenza l'apparizione di quest'uomo che ha ballato in questo modo davvero incredibile. È solo un esempio, un'illustrazione eclatante di come succede, come avviene questo effetto in diversi ambienti. Si sposta ciò che deve essere al centro della vita della Chiesa, cioè la parola di Dio, e viene messo qualcos'altro al posto principale. Succede con molta facilità. La vita della Chiesa tante volte viene affollata con attività, ministeri, servizi, tante cose positive, buone, però che mai devono prendere il posto di ciò che è al centro, la parola di Dio. Potremmo in realtà tracciare la storia della Chiesa in base a questa oscillazione: centralità della parola di Dio, dare preeminenza alla parola di Dio o meno. Questa è la storia della Chiesa in realtà. Periodi in cui la parola è preeminente e momenti in cui la parola è accantonata, messa nella parte periferica. sicuramente ci vengono in mente delle occasioni nella storia della Chiesa in cui c'è, possiamo vedere molto chiaramente questa oscillazione. Succede prima che la parola di Dio viene presa per scontato, un po', che dire, sì, ce l'abbiamo, l'abbiamo già sentito, conosciamo già quello che c'è, e pian piano quel processo di accantonamento risulta in un totale spostamento della parola di Dio. Un esempio chiaro è il periodo della Riforma, periodo in cui prima dei tempi della Riforma un fitto buio si era assestata sulla Chiesa, ignoranza totale sulla parola di Dio. E cosa è dovuto accadere? Un intervento miracoloso di Dio, la Riforma, in cui la parola è stata messa di nuovo al centro. Neemia 8 è un capitolo davvero bello, meraviglioso, insegna come pochi altri capitoli la centralità della parola di Dio. E soprattutto, e questo è quello che vogliamo sviluppare, il giusto atteggiamento col quale bisogna approcciarlo. E questo è quello che vogliamo sviluppare in questa mezz'ora. Il giusto atteggiamento davanti alla parola di Dio. Questo è quello che viene fuori dal capitolo 8 di Neemia. Ci ricordiamo, tracciando gli avvenimenti del libro, capitolo 8, i lavori di costruzione delle mura sono finite e le persone ora abitano a Gerusalemme. Hanno finito la parte in cui hanno esercitato le loro facoltà nel mattone e nel cemento. Potremmo pensare ai primi versetti come la preparazione del contenitore. Alla fine tutto quello che è stato fatto prima non è altro che un contenitore per ciò che deve essere contenuto, cioè la parola di Dio. Si è focalizzato nei primi capitoli sul bisogno fisico della comunità. Avevano bisogno di queste risorse fisiche, di questi supporti fisici per poter fiorire, e ora il capitolo 8 focalizza il bisogno spirituale. E come viene soddisfatto il bisogno spirituale dell'uomo, del credente? Viene soddisfatto con la parola di Dio. Consideriamo tre atteggiamenti con il quale bisogna approcciare la parola di Dio. Il primo atteggiamento lo vediamo in versetti 1 e 2. Il primo atteggiamento è desiderio di ascoltarlo. Versetto 1 e 2, il popolo si raduna, un solo uomo, e guardate che interessante, disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè. Si radunano e chiedono a Esdra. Esdra è un personaggio che conosciamo dal libro che ha il suo nome, questo è il libro che segue la storia di Neemia. Esdra è invece lo scriba del libro precedente, ma lui appare in questo caso perché il popolo chiede che si legga la parola di Dio, la legge del Signore. Si raduna con un focus, con un proposito, con un desiderio, ed è quello di essere esposti alla parola di Dio. Come ho detto, è interessante notare che è il popolo che chiede. Il popolo sorge dal basso verso l'alto. Volevano che lo leggesse, leggiamo tra le righe, spiegasse, vedremo dopo qualche appunto su questo, però quello che vediamo è che il popolo ha fame della parola di Dio, il popolo ha desiderio di ascoltare la parola di Dio. Sentivo di recente una conferenza per pastori in cui c'era un osservatore che disse: sembrava che i presenti avevano fretta per concludere la sessione plenaria per partecipare alle altre parti del programma. Interessante come riflessione di quello che percepiva. La parte in cui si cantava la parola, si ascoltava la parola, era diventato un male necessario, un, diciamo, un passaggio del programma, però ciò che interessava veramente erano tutte le parti successive. Quello che disse questo osservatore non era vero per quanto riguarda il popolo di Dio in questa occasione. Dicono ad Esdra: portaci la parola, vogliamo sentire la parola. E questo è quello che deve sorgere anche nei nostri cuori, al di sopra di ogni altra cosa. Dobbiamo essere un popolo, la Chiesa deve essere una comunità che è caratterizzata del desiderio di ascoltare la parola. Se ci ricordiamo, il Salmo 119 è il salmo più lungo della Bibbia, è un inno di lode alla parola, canto di apprezzamento infinito verso la parola. Il salmo potrebbe essere riassunto col versetto 97: oh, quanto amo la tua legge, e la mia meditazione di tutto il giorno. Possiamo dirlo noi? Quanto amo la legge, quanto amo la parola di Dio. E così la Chiesa deve essere caratterizzata da un atteggiamento di sopra di tutte le altre, desiderio della parola, che Veritas potesse essere caratterizzata da questo desiderio. Certo, altri ministeri, attività, cose hanno valore, investiamo il nostro tempo, denaro, forza, hanno un posto, ma tutto ciò deve essere secondario, molto in basso alla lista, in confronto alla preminenza che ha la parola di Dio. Tutte le altre cose possono anche non esserci. Tutte le cose che sicuramente aiutano a una chiesa e che danno sbocco ai doni, ai talenti dei membri, sono importanti, ma la parola di Dio deve essere la prima cosa. E così possiamo porci la domanda: come rispondiamo davanti all'esempio di Israele? Come posso paragonarmi io al popolo? Sono caratterizzato da questo desiderio che spunta al di sopra di tutti gli altri? È la ragione per cui veniamo in chiesa? Per la parola? Vogliamo venire per altri motivi? È quello che ci aspettiamo della chiesa, del pulpito, di chi è davanti? Non storielle, non trucchi, non intrattenimento, non queste scenate che ho raccontato prima. Voglio la parola. Così vediamo che il primo atteggiamento è questo desiderio per la parola. La seconda, il secondo atteggiamento che vediamo qui è la riverenza, dal versetto 3 al 7. Dal versetto 3 al 7 vediamo che hanno una grande riverenza davanti alla parola di Dio. Versetto 3: egli lese il libro sulla piazza. Il libro, i giudei erano persone del libro, come lo siamo anche noi. Siamo una comunità incentrata, siamo individui incentrati sul libro, e non ci vergogniamo di dirlo. E leggiamo che altro? Che dalla mattina presto fino a mezzogiorno viene letto, uomini, donne, quelli che sono in grado di capirlo, e tendono l'orecchio per sentire. Che immagine, vero? È un'immagine molto suggestiva. Si percepisce già il ruolo elevato che aveva la parola di Dio per il popolo, e sicuramente da questo fatto che si è letto dal mattino presto fino a mezzogiorno non vogliamo concludere sbagliando che la spiritualità si misura in base alla lunghezza di un discorso o di un sermone. C'è chi sbaglia in quella direzione. Spiritualità misurato per ore di discorso? No, non è questo l'idea. Bisogna riconoscere il pubblico che abbiamo davanti, il contesto nel quale siamo, non pretendere troppo da chi ci ascolta, però il punto possiamo veramente capirlo. La parola non è una nota a piè di pagina, non è un riempitempo, non è un obbligo di programma, è la ragione di tutto, è la ragione per cui si sono radunati in questa occasione. E vediamo la loro riverenza in due gesti principalmente. Versetto 4, Esdra lo scriba stava sopra un palco di legno che era stato fatto apposta e poi è circondato da questi altri uomini. Un palco elevato. Il popolo aveva creato questo palco proprio per la lettura e la spiegazione poi viene fatta insieme a questa presentazione della parola e viene fatto questo palco. Ora, i palchi sono pericolosi, i palchi possono essere pericolosi. Un prof del seminario avvertì ai suoi studenti con queste parole: ci si dice di essere umili alla scuola biblica e poi veniamo elevati mezzo metro di sopra del resto con un palco. Sembra un po' un controsenso, ma il vero significato del palco, del pulpito, è perché la parola di Dio deve stare, versetto 5, nel posto più elevato. Non il predicatore, anche se non si può facilmente separare chi predica o chi insegna dalla parola, infatti biblicamente vengono uniti anche in 1 Corinzi 1:21, è piaciuto Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. La predicazione e la parola sono uniti strettamente, però il posto elevato non è per il predicatore, si può sempre trovare un altro. Chi si trova davanti c'è, poi non c'è, ma la parola di Dio è quello che ha la preeminenza. Così vediamo la riverenza in questo elevare la parola di Dio al di sopra. E poi cos'altro vediamo che rivela la loro riverenza? Versetto 5, apre il libro nel posto più elevato, il popolo si alza in piedi, già questo trasmette molto. Esdra benedisse il Signore, il popolo rispose Amen, Amen, verità, verità, sta confermando quello che è stato detto, e poi si postrarono con la faccia a terra. Si postrarono con la faccia a terra. Non ha il senso, non è vero che la parola è un formalismo. Finiamola presto, ho da fare. Sbrighiamoci questo momento davanti alla parola. No, sono toccati dal Dio vivente che incontrano nella parola. Ho visto che la riverenza scade in superstizione, forse anche tu l'hai visto. I giudei ortodossi, in alcuni contesti, non gli è permesso neanche di toccare il rotolo della Torah che hanno lì nelle loro sinagoghe. Non è tanto la Bibbia fisica a cui diamo riverenza, ma le verità eterne e profonde che sono espresse dentro. Il Dio vivente col quale veniamo faccia a faccia quando lo apriamo. Abbiamo noi una riverenza per la parola di Dio, simile a questa di cui abbiamo letto? La verità è che qualsiasi altro atteggiamento nei confronti della parola rende i nostri incontri un club, un gruppo di lettura, un'esposizione superficiale che non entrano in un orecchio e escono dall'altro. Non dobbiamo permettere che sia così nelle nostre vite né nelle nostre chiese. E così pratichiamolo, coltiviamo questo atteggiamento di riverenza nei nostri incontri della domenica, sicuramente, nei gruppi che abbiamo, delle donne, giovani, lode, incontri degli anziani, che la parola di Dio venga innalzata al di sopra di tutto, che sia trattata con riverenza. E poi c'è il terzo atteggiamento che vediamo nei ultimi due versetti. Come altro dobbiamo approcciare la parola? Dobbiamo approcciarlo onorandolo, rendendolo comprensibile e volendo comprenderlo. Rendendolo comprensibile, volendo comprenderlo. Questo lo vediamo in queste frasi in cui i Leviti spiegavano la legge al popolo, versetto 8, leggevano del libro in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. In questi ultimi versetti, le ultime frasi in realtà, abbiamo una delle migliori descrizioni di come la parola deve essere trattata. È un filo a piombo per la Chiesa, per i predicatori, per gli insegnanti, anche per chi ascolta, per quanto riguarda come la parola deve essere trattata. Questi versetti vengono citati quasi in ogni libro di predicazione, se è un libro, ecco, che vale qualcosa. Predicazione espositiva, quanti di voi avete sentito mai quella frase? Predicazione espositiva, non è un mistero quello che significa, si tratta di esporre quello che la parola dice, e questo è il compito del predicatore e dell'insegnante, ed è quello che chi ascolta si deve aspettare da chi è davanti. È così che si fa. Leggere il libro della legge in modo comprensibile, dare il senso, assicurandosi di far capire a chi ascolta quello che è stato appena detto. E qua veramente ci sarebbero tante cose da dire. Ne elenco alcune per poi tornare al nostro punto principale, che è quello di onorarlo rendendolo comprensibile. Però ci sono vari punti che possiamo tirar fuori da queste frasi. Significa principalmente questo, che chi parla non parla di ciò che lui ha in testa, o lei, se è una donna, che sta parlando ad altre donne, non fa che la Bibbia dica ciò che lui o lei vuole che dica, semplicemente espone quello che c'è in quel brano, in quel versetto. Ok? Cos'altro significa? Significa che il predicatore, l'insegnante, è sotto la parola di Dio, non sopra. Il predicatore non può decidere, l'insegnante non può decidere se gli piace ciò che dice la parola o non gli piace. Vorrebbe che lo dicesse diversamente, volesse che non ci fosse proprio. Non è da lui decidere, non è da lei decidere. Chi espone la parola dice ciò che la Bibbia dice, dove lo dice, e lascia il risultato a Dio. Ci vuole una grande fede nella sovranità di Dio e dello Spirito Santo per applicare la sua parola. E questo approccio significa avere una fiducia cieca nella parola di Dio. Cieca. Confidiamo nel fatto che Dio sa quello di cui ha bisogno il suo popolo meglio di me, che lo Spirito applica le verità anche in modi che superano la mia comprensione, chi insegna, chi parla, entra in un contesto e dice, caspita, non mi sembra che questo brano sia quello di cui la Chiesa ha bisogno di sentire. Ma quante volte è capitato che in un modo misterioso, che supera l'intelligenza, era proprio quel versetto, quel brano, che c'era bisogno di sentire. C'è anche questa frase che è da sottolineare, questo compito di aiutare o far capire al popolo ciò che è stato detto. Il popolo che stava ascoltando la parola, ricordiamo, si trova in un contesto molto diverso dal popolo a cui era scritta la legge di Mosè, vero? In questo assomigliano a noi. Centinaia di anni prima era stata scritta la legge a chi? Agli israeliti che erano usciti dall'Egitto sotto Mosè. E perciò parte del compito di questi insegnanti, di questi leviti e altri, era quello di aiutarli a comprendere che cosa? Concetti, usanze, parole. Si pensa che la lingua che si stava usando per comunicare era l'aramaico, invece la legge era in ebraico antico, e anche in quello ci assomigliano. Dovevano aiutare all'ascoltatore e all'ascoltatrice a fare quel salto linguistico, per quello abbiamo traduzioni della Bibbia, poter comprendere quello che veniva detto. E qui è dove la predicazione e l'insegnamento diventa un po' un'arte più che una scienza, l'arte di avvicinare i due mondi biblico e contemporaneo. E questi insegnanti sicuramente usavano paragoni. È come quando metafore, aneddoti per aiutare con la comprensione. Così vediamo che in questi versetti abbiamo un grande insegnamento su come trattare la parola di Dio. Però per tornare all'atteggiamento che viene manifesto in queste parole, vediamo ecco che loro onorano la parola di Dio, rendendola comprensibile, volendo comprenderla, perché l'autore ha voluto comunicare certe cose e noi siamo chiamati a cercare di capirle. Possiamo usare quest'idea per comprendere come onoriamo la parola quando cerchiamo di comprenderla. Immagina, tu scrivi delle istruzioni a un tuo amico con delle informazioni dettagliate su una festa di sorpresa che vuoi organizzare per tuo partner. In queste istruzioni includi l'ora dell'inizio, il tipo di torta, la location, tutte le informazioni vitali, e lo dai al tuo amico per organizzarlo. Arrivi al luogo che avevi scelto, non c'è nessuno. Cerchi cosa è successo, cerchi di trovare la location, finalmente arrivi. Ovviamente la sorpresa è rovinata, perché sei arrivato lì con marito e moglie e non c'era nessuno. Arrivi là e la torta non era quello che tu avevi chiesto, la musica è diversa, gli ospiti sono tutti degli strani, e ti avvicini all'amico a cui aveva dato le istruzioni e gli dici: perché hai fatto tutto in modo diverso da quello che ho descritto nel dettaglio? E risponde semplicemente: ho pensato che era meglio il mio modo. Ho dato io il senso che ho voluto alle tue parole, ho letto cioccolato, ma ho voluto concludere fragola. Tuo amico non ti onora, non ti prende sul serio, non ti rispetta. Così quando cerchiamo di comprendere la parola di Dio e facciamo di tutto per renderla comprensibile, faticando per arrivare al vero senso di ciò che si sta dicendo, questo include usare strumenti, scavare nel contesto, fare la scuola biblica, tutto questo per arrivare al significato, comprenderla e renderlo comprensibile ad altri. Questo porta grande onore all'autore del libro. Porta grande onore cercare di renderlo comprensibile, ma anche il volerlo comprendere. Voler comprendere la parola di Dio onora Dio, l'autore. Qualche anno fa, quando c'è stato il passaggio nella Chiesa Cattolica dal latino alle lingue conosciute, c'era qualcuno che non era contento, preferiva non capire. È vero che il prete non è che aiutava molto a rendere comprensibile anche quando parlava nel linguaggio delle persone, però qualcosa veniva filtrato, era più comodo non capire, faccio finta di niente. Invece quello che leggiamo in questi versetti e quello che il Signore si aspetta di noi è proprio il contrario, comprenderlo. Onoriamo la parola quando desideriamo comprenderlo e ci circondiamo di insegnanti che ci aiutano a comprenderlo. In questo capitolo si ripete 6 volte comprendere o parole simili, e questo non deve mai mancare del nostro approccio alla parola. Certo, ci può scadere in un esercizio intellettuale, questo è un pericolo, ma alcuni vanno all'estremo opposto e vogliono cercare solo quello che fa scaldare il cuore, le emozioni. Sicuramente non si deve fermare a un esercizio intellettuale, ma la parola deve passare per l'intelletto. è necessario che passi per l'intelletto e che da lì arrivi al cuore. Il quadro completo nell'approccio della parola è, potremmo dire, informazione infuocata, o verità che brucia. Non ci deve essere solo il bruciore, che sarebbe soltanto emotività, o neanche solo la verità fredda di laboratorio, non freddo intellettualismo, né emotività sfrenata, ma la completa unione tra comprendere e sperimentare il potere della verità, che è quello che vedremo poi nei versetti successivi. E così anche in questo vogliamo essere incoraggiati, il nostro atteggiamento, comprendere la parola, così che approcciamo la parola di Dio, la Bibbia, desiderosi di comprenderla per poi interiorizzarlo e applicarlo alle nostre vite. Che Dio ci benedica in questo nostro tentativo di farlo. Amen.